l'editoriale del lunedì a cura del direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Allora, direttore, intanto è arrivato questo scudetto che era una sorta di countdown, si aspettava più o meno da un momento all'altro, era semplicemente una questione di tempo. Come lo racconta lei e come l'hanno raccontato i giornali, secondo lei, direttore?
Ma allora, insomma, grandissimo entusiasmo, 15-16 pagine da parte della Gazzetta, un 7-8-6 pagine da parte degli altri giornali sportivi.
C'era voglia di cambiamento, diciamo. C'era voglia di cambiamento, diciamo.
C'era voglia di cambiamento, ma però una nota va fatta. Cioè, io dico che trovo un pochettino esagerate determinate critiche che sono state fatte alla Juve riguardo alla sua partecipazione in Champions, come se gli scudetti, 9 scudetti di fila, non contassero niente. È questo che crea uno squilibrio. Cioè, se tu vedi i festeggiamenti che sono stati fatti addirittura, diciamo, in tempo di Covid, al di fuori di qualsiasi regola, ma giustificati, insomma, dall'entusiasmo, a Milano, quello che ha accompagnato l'Inter, le reazioni di Moratti, cioè tutta la Trimurti, insomma, tutti quanti che sono scesi in campo per festeggiare, vuol dire che evidentemente, come dire, lo scudetto ha un valore, ha un suo valore, che evidentemente, diciamo, non dico in casa Juve, perché la società probabilmente lo sa, ma nell'ambiente juventino è sentito un po' meno dopo le 9 vittorie di seguito, e questo secondo me è sbagliato, perché crea dei valori completamente alterati. Insomma, si critica Ronaldo perché non ha fatto bene in Champions, non ha dato la differenza in Champions, si fanno dei ragionamenti in qualche modo che sono al di sopra del cielo, insomma, sinceramente non stanno da nessuna parte. Quindi onore sicuramente all'Inter, importante il ricambio, ma anche, come dire, la spia che evidentemente lo scudetto vale, e come, visto che viene festeggiato in questo modo, soprattutto dopo un dominio di tanti anni da parte della Juventus.
Che comunque, in ogni caso, abdica, tra l'altro, e qui poi ci avvicineremo a quella che sarà l'altra tematica da affrontare, abdica, non so se è caduta la connessione, chiedo a Giorgio Sorani, ah c'è, perfetto, era caduta soltanto la connessione video, abdica mentre sta cercando in qualche modo di tenersi in piedi, almeno per quanto riguarda la lotta Champions. Infatti andiamo proprio lì, direttore, perché mentre il campionato era praticamente questione di giorni, di tempo, era un countdown per quanto riguarda l'assegnazione dello scudetto, dobbiamo dire che per quanto riguarda la lotta Champions è tutto aperto e probabilmente sarà tutto aperto da qui alla fine. Vogliamo cominciare dalla prestazione deludente a dir poco della Juventus, che però grazie a Ronaldo porta a casa una vittoria che pesa tantissimo, e poi dopo andiamo sulle altre.
Sì, io dico la verità, entrerei anche un po' nelle polemiche. No, innanzitutto è stata una bruttissima partita.
Mamma mia.
Sempre qui stiamo celebrando Ronaldo, mi riallaccio al discorso che facevo prima, come si fa a mettere in discussione un giocatore del genere? Devi costruire una squadra attorno, esatto, a Ronaldo, non il contrario, non cercare di mandar via Ronaldo con delle critiche assurde che ho sentito anche da parte di colleghi. 27 gol segnati finora, insomma, dico 27, quindi ritorniamo alla fatidica soglia dei 30 gol, che sono qualcosa di eccezionale nel nostro campionato. Quindi Ronaldo non si discute, secondo me, si discute tutto il resto. E devo dire la verità, c'è stata una polemica, perché mi piace un po' andare sulle cose un po' più pepate, no? Juve ha giocato malissimo, Ronaldo sugli scudi, ma la polemica che c'è stata con Marino dell'Udinese,
sì, sì,
è una polemica viva, nel senso che secondo me Marino ha sbagliato nei toni, rievocando un pochettino un qualcosa del passato, però devo dire dall'altra parte è anche un po' stucchevole vedere gli stessi atteggiamenti da parte dei dirigenti della Juventus. Devo dire, se tu vai a protestare in campo o non in campo, potevi starci o non potevi starci, ma vai a protestare per un minuto o due minuti alla fine del primo tempo, beh, io dico, ma dove è finito lo stile? Qual era lo stile della Juve? Lo stile della Juve, dell'avvocato Agnelli, era quello che in qualche modo guardava tutte le cose, anche quelle al cui teneva, con un certo disincanto. Ma vedere stringere i pugni a Nedved a fine della partita, vedere quell'entusiasmo, cioè stiamo parlando di una Juve che sta battendo l'Udinese, che sta cercando di rimanere fra le prime quattro. Ecco, ricordiamoci questo. Allora, anche in un momento del genere, sarebbe auspicabile, come messaggio da parte anche dei dirigenti della società, non un distacco, ma un atteggiamento un pochettino proporzionato agli eventi che si stanno vivendo.
Come a dire, questo è il minimo che dovete ottenere.
Se tu fai trasparire tutto questo nervosismo e tutto questo attaccamento a un obiettivo che, insomma, per la Juventus dovrebbe essere il minimo sindacale, vuol dire che qualcosa non c'è più, non c'è. Capisco dunque i 9 scudetti di seguito, ma adesso passare dalle stelle a questo tipo di atteggiamento sinceramente ne corre ed è sbagliato.
Anche perché, direttore, io concordo con lei, cioè a un certo punto la dirigenza deve dare quasi il senso che, insomma, festeggiare perché hai battuto l'Udinese a Udine, peraltro in rimonta dopo una partita terribile, restando aggrappata alla Champions nella domenica in cui sapevi già che il Napoli aveva pareggiato in casa col Cagliari e l'Atalanta aveva pareggiato col Sassuolo, cioè dovevi avere un impatto di partita totalmente diversa. Più che festeggiare, si dovevano arrabbiare tutta la partita con, esatto, la squadra e meno con l'arbitro.
È questo che non è la Juve, no? Questo tipo di atteggiamento, cioè questo tipo di atteggiamento vale più, mi permetto di dire, a volte delle vittorie, perché è quello che stabilisce non solo una mentalità, ma stabilisce un riferimento anche per i tifosi.
Concordo.
Allora, conoscendo molto bene questo ambiente, dico che questo tipo di atteggiamenti, questa morbosità, questo attaccamento, perché nella Juve ci sono sempre stati coloro che hanno tenuto i piedi per terra, ma poi, come dire, l'avvocato è abituato a volare alto, ad essere anche signori negli atteggiamenti e nei comportamenti. Quindi benissimo i complimenti immediati da parte di Agnelli a fine partita dell'Atalanta più che dell'Inter, per i complimenti alle nuove campioni d'Italia. Ma dopodiché io ribadisco, in tutti i membri della società ci dovrebbe essere un atteggiamento che sia in qualche modo in linea con questo del passato.
Anche perché, direttore, poi leggo un po' di messaggi che sono arrivati. Tutto sommato è vero anche che quest'anno a volte è sembrato che ci fosse una sorta di accanimento arbitrale nei confronti della Juventus, per carità, niente di precostituito o preordinato, casualità che però spesso hanno danneggiato un po' la Juventus. Vuoi mostrare qualcosa? Fa più rumore, con più educazione, se lo esponi in un certo modo davanti alle telecamere. Ma se tu davanti alle telecamere scegli di non parlare degli arbitri perché la Juventus non parla di arbitri, allora a maggior ragione poi non devi fare quelle sceneggiate tra un tempo e l'altro o a fine partita, no? Cioè devi mantenere una coerenza.
Ma io spero, che queste cose, che magari non sono state fatte notare da nessuno, ma si è fermati un pochettino alla polemica, emergano in qualche modo, perché devo dire, rappresentano davvero un modo di essere proprio da parte della tifoseria. Una tifoseria che è sicuramente assediata, ma si è assediati perché si è stati per anni più forti. Quindi è normale anche avere un riferimento della Juve, ma il riferimento della Juve deve essere un riferimento che non risponde, diciamo, alla polemica becera, alla polemica bassa con un atteggiamento, diciamo, dello stesso livello, ma deve essere un atteggiamento in qualche modo che dia anche soddisfazione alla tifoseria abituata, diciamo, da anni, possiamo dire quasi da un secolo, a questo tipo di atteggiamento. Quindi, come dire, mettersi a discutere su rubiamo, non rubiamo, difendere questo tipo di atteggiamento da sentirsi assediati, io direi che secondo me va un po' rivista questa politica, cioè anche proprio nella comunicazione. Sì, sì. Cioè non è questo il livello al quale deve arrivare la Juventus per poter competere con gli altri, non credo che ne abbia bisogno storicamente.
Leggiamo un po' di messaggi. Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore De Paolo, non riesco a capire cosa veda Pirlo durante gli allenamenti per schierare Bernardeschi e Alessandro su quella maledetta fascia sinistra, imbarazzanti come tutta la squadra, ma loro due hanno superato il limite. Io farei giocare qualcuno dell'Under 23, o mettere, che poi è Frabotta in teoria, o metterei Danilo a sinistra, meno male che c'è lui, ovviamente riferimenti a Ronaldo. Buon lavoro Gianni da Piacenza. Sono in tanti, devo dire, direttore, poi leggo dei messaggi indirizzati direttamente a lei, che si domandano, e francamente l'ho fatto anche io, sono convinto che l'ha fatta anche lei, come vengono preparate le partite della Juventus, visto che sono puntualmente sbagliate, perché nel momento in cui tu cominci la gara e devi cambiare per forza qualcosa, l'hai preparata male.
Ma guardate, a me sembra veramente autogestione totale, cioè se Bonucci a fine partita dice quello che dice non dobbiamo esultare, non abbiamo fatto niente, insomma fa riferimenti a una partita che è stata risolta veramente per il rotto della cuffia, vuol dire che in qualche modo la presenza dell'allenatore non si sente. Io dico questo, vada come vada, la Juventus dovesse qualificarsi in Champions, non si può continuare così. Cioè, è stato lo stesso, che deve fare Pirlo? Devo dire, è stato anche onesto nel dire che non è soddisfatto di se stesso. Ecco, ma non si può continuare, diciamo, con questo allenatore che deve farsi, e quindi, come dire, umanamente, anche da un punto di vista professionale, noi non possiamo colpevolizzare oltre i suoi demeriti lo stesso Pirlo, ma non va più bene per la Juve. Cioè, se la Juventus vuole, se no perderà altro tempo, si perderà moltissimo altro tempo. C'è bisogno di un allenatore che conosca non solo l'ambiente, ma si conosca, come dire, abbia la sensazione del campo e di come ci si comporti di fronte a determinati impegni. Questo Pirlo non ce l'ha, perché ha ancora la mentalità da ex giocatore, in qualche modo è ancora troppo compagno di certi giocatori. Questo, e lo dico anche per quanto riguarda il valore stesso della rosa. Il valore della rosa che si è visto ieri non è quello reale, ormai si sta svalutando. Cioè, Bernardeschi non vale quello che si è visto, Alexandro non vale quello che si è visto, diciamo, a centrocampo, sinceramente, Rabiot, che ha fatto un cross splendido, sembra sempre un damerino un po' fuori dai giochi. C'è tutta una difesa, in qualche modo, anche lo stesso De Ligt sta facendosi riassorbire dalla mediocrità, pur essendo un grandissimo talento. Cioè, io dico, attenzione a non... a non penalizzare una rosa che, secondo me, con un altro allenatore poteva essere competitiva tranquillamente per lo scudetto con l'Inter, ma tranquillamente. Quindi io non do nemmeno troppe responsabilità, non entro nel meccanismo del discorso Ronaldo sì, Ronaldo no, lo stesso Dybala, diciamo un Dybala che può dimostrare di essere realmente un talento, anche lui insomma è nel gorgo della mediocrità che sta facendo affondare tutta la Juventus. Da qui bisogna risalire, ma non si può risalire con questo schema.
Allora, io continuo il valzer a questo punto, direttore. Stiamo stravolgendo un po' la scaletta, perché più che altro ci sono veramente tantissimi messaggi sul tema e voglio soddisfare tutti, perché le chiedono qual è da contraltare invece la situazione in casa Inter, visto che Marotta e Conte, che facevano parte della Juventus, sono andati all'Inter a costruire un progetto vincente.
Questa è la realtà. Cioè, Marotta è proprio quell'uomo di mediazione, ma anche di mercato. Sinceramente, per come sono state acquisite determinate cose da Conte in poi, lo si deve a Marotta. Marotta è un riferimento che ha cambiato il volto della società, ha saputo gestire anche situazioni difficili come quella del cambiamento di Spalletti con Conte, proprio per dare più spinta assolutamente all'Inter, e ce l'ha fatta. Conte è stato quello che ha chiuso la squadra sul campo, l'ha determinata da un punto di vista di mentalità, è stata in grado di creare delle situazioni assolutamente vincenti, ma anche come mentalità. E questo è importante, questo connubio fra due elementi che sono stati fondamentali in campo e in società. Ecco, noi abbiamo nella Juventus, volendo fare un parallelismo, un problema nella società, perché manca un dirigente di quella qualità. E ribadisco, io non tolgo meriti a Paratici. Paratici è un ottimo direttore sportivo, ma ha bisogno di un riferimento sopra di lui. Non tolgo dei meriti a Nedved, che potrebbe essere un uomo immagine, ma sinceramente, da vicepresidente della Juve, si è distinto soprattutto per le sue arrabbiature, ma non può rimanere questa immagine di Nedved. E dall'altra parte, in campo, abbiamo un Pirlo assolutamente in balia di se stesso e degli eventi. Ecco, la differenza è abissale tra il tipo di organizzazione che si è creato con due uomini. Non è che c'è chissà quanto da ragionare a volte.
Le basi,
attorno alle cose.
I pilastri.
Bastano due uomini, uno in società e uno in campo, che siano fortissimi. E questa è una ricetta che la Juventus conosce benissimo, l'ha applicata per anni, improvvisamente si è smarrita.
Allora, leggo proprio rapidamente tutti i messaggi, così diamo una risposta e andiamo avanti con gli altri temi. E prepara anche l'audio, Giorgio, così esauriamo questo argomento. Bravo De Paola, finalmente una voce fuori dal coro. La stampa italiana non vedeva l'ora di vedere la Juventus battuta. Non importa se la squadra campione d'Italia gioca a catenaccio e contropiede, va bene tutto. Secondo voi Dybala merita di rimanere? Useremo la scusa del ritorno dall'infortunio per quanto tempo? Io lo vedo proprio assente. Paratici rappresenta lo stile Juve? Ci chiede qualcun altro. Veramente Alessandro ieri è stato il meno peggio di tutta la squadra, dice qualche nostro amico, Ronaldo a parte. Sentiamo l'audio, così rispondiamo a tutti questi temi lì, esauriamo questo argomento e andiamo avanti. Giorgio.
Ciao Vincenzo, buongiorno, Andrea da Castelfidardo.
Ciao.
Una domanda per il direttore De Paola che sento che ha parlato, ha toccato anche l'argomento Ronaldo.
Sì.
E non pensa che sia anche poco equilibrato, per esempio, da varie testate giornalistiche, dire che la partita di ieri della Juve è stata salvata da Ronaldo, quando nella realtà Ronaldo è stato probabilmente il peggiore in campo fino all'80esimo? Poi ha segnato un rigore, non è che ha fatto un gol in rovesciata, ha segnato un rigore che vanno segnati, ma è un rigore. E il secondo gol l'ha fatto per un errore clamoroso del portiere. Per me, ieri Ronaldo non era assolutamente il migliore in campo, non ha salvato lui in sé la Juve, anzi, sta giocando molto al di sotto delle sue possibilità, insieme purtroppo a tanti altri giocatori della Juve e anche di Pirlo stesso.
Direttore, prima
Parto
rispondere.
da
Sì.
quest'ultima. No, ma ci sta un ragionamento di questo tipo, però io diciamo, mi domando, ma è così sbagliato avere un campione come Ronaldo in squadra? Cioè, per me il problema non è Ronaldo. Ronaldo ha portato ricchezza alla Juve, non povertà, ricchezza alla Juve e ha portato ricchezza al campionato italiano. Ha portato ricchezza e merchandising e marketing alla Juve che, diciamo, adesso ha avuto una popolarità incredibile anche nel resto del mondo orientale, perché Ronaldo è un riferimento. Quindi queste cose non vanno sottovalutate, ma io non ne faccio nemmeno solo una questione di immagine. Viene detto che Ronaldo ieri non ha giocato bene, è vero che non ha giocato bene, ma quale altro campione ha una soluzione tecnica come quella del secondo gol, in cui è vero, c'è stata una papera anche del portiere. Ma con quel cross, da quella, diciamo, con quella gittata e con quella capacità di impatto, già solo indirizzarlo in porta era un qualche cosa da campioni. Ma dargli anche una certa potenza, perché è riuscito a dargli anche una certa potenza. Allora entriamo anche nei meriti tecnici. Beh, pochi al mondo potevano in quel modo colpire la palla, indirizzarla in porta e rendersi pericolosi. Poi c'è stata la complicità della papera del portiere, però sinceramente, ecco, non si può in qualche modo sminuire un gesto tecnico che ha fatto la differenza, perché poi sono gli episodi, cioè in partite così brutte come quella giocata dalla Juventus, sono gli episodi. Ecco, allora quindi io tornerei 27 gol segnati da Ronaldo, un elemento che comunque ogni anno apporta il suo minimo sindacale, che sono caterve di gol. Beh, insomma, io dico, c'è un qualche cosa che non può essere la distanza tra Ronaldo e il resto della squadra, oppure il Ronaldo che fagocita il gioco della Juventus. Ci deve essere un qualche cosa che invece accompagni Ronaldo e che non è stato costruito. Vedere questa divisione fa solo male alla Juventus ed è sbagliato. È sbagliato da un punto di vista di visione del futuro, anche se Ronaldo agli anni che ha e che ha promesso, invece ha detto attraverso Mendes che vuole rimanere alla Juventus. È una progettualità che invece è ancora molto conservativa, un gioco troppo, vogliamo dirlo, all'italiana d'antan, cioè
Sì.
di vecchia generazione, con la possibilità poi di rivolgersi al campione davanti che risolve tutto. Ma questo la si poteva applicare con un tecnico che sapeva gestire bene le situazioni come Allegri. Con Pirlo siamo distanti anni luce. Vedi una squadra che è sfaldata, in cui chiaramente emergono quelle che giustamente vengono dette, delle differenze tra l'attacco di Ronaldo isolato e una squadra che resta ancora un pochettino macchinosamente indietro, incapace di produrre gioco offensivo.
Direttore, rapidamente nella lotta Champions abbiamo visto il Napoli che si è fatto raggiungere al 90, al 90esimo praticamente dal Cagliari nei tempi di minuti di recupero e un pareggio molto molto pesante per la lotta alla Champions. L'Atalanta che anche in 10 uomini comunque è riuscita a ottenere un pareggio che probabilmente invece è un mezzo passo positivo visto come si stava mettendo la sfida anche se Muriel poi ha sbagliato un rigore. La Lazio che ritorna prepotentemente perché poi c'è anche una gara da recuperare e si potrebbe portare veramente a ridosso. E a questo punto è chiaro che domenica prossima poi c'è anche la sfida Juventus-Milan che diventa determinante, ma ci sono tante altre sfide interessanti. Come si sta
Allora,
conformando un po'
questo
questa lotta?
è veramente un rebus, però devo
Sì.
dire che la prossima partita tra Milan e Juventus sarà decisiva, cioè tra
Sì.
Juventus e Milan sarà decisiva. È
Anche
una
perché poi il Milan
partita,
avrà anche l'Atalanta nel finale, quindi insomma scontri
esatto,
importanti.
quindi è fondamentale. Non vedo, diciamo, un ostacolo molto difficile, quello dell'Inter alla penultima, perché è un Inter abbastanza appagata, quindi magari solo magari per un fatto storico, di contrapposizione storica, potrebbe esserci un impegno da parte dell'Inter, ma dico, ecco, non mi sembra che quello rappresenti un ostacolo duro per la Juventus. Però credo, ecco, che per la lotta Champions varranno realmente gli episodi, insomma. Ci sono stati episodi come quello di Ronaldo, appunto, che sono stati determinanti, perché la Juventus stava perdendo fino a pochi minuti dalla fine e sembrava che quel risultato non potesse mai schiodarsi. Quindi io dico, elemento fortunoso anche quello del rigore causato da De Paul, elemento tecnico secondo me quello di Ronaldo, ma sono gli episodi. Non basta questo. Secondo me non può bastare questo. La Juventus dalla partita di ieri deve uscire con un'idea radicalmente diversa di averla scampata, ma di poter produrre del gioco. Il Napoli ha avuto una flessione, ma continua a produrre gioco. L'Atalanta produce gioco. Il Milan, bene o male, con il ritorno di Ibra, che in qualche modo è ritornato il faro di riferimento, produce gioco. La Juventus non produce gioco. È quelle tra quelle del settore, appunto, in lotta per la Champions, per un posto in Champions, quella che produce meno gioco di tutte e si affida alla singolarità, non ai singoli, alla singolarità di Ronaldo. È sbagliato.
Assolutamente. Quello è inevitabile, si farà i conti con questo tipo di aspetti, di preparazione, di motivazioni quando si arriverà poi a tirare le somme nella lotta Champions, che comunque resta veramente molto aperta. Donnarumma, caso della settimana, perché abbiamo sentito, insomma, di questi ultra che sarebbero andati anche non spalleggiati ma neanche ostacolati tanto dal Milan a imporgli, insomma, una decisione o comunque a fargli capire che deve restare al Milan. Questa vicenda come la racconta, direttore?
Ma allora, mi sembra saggio il silenzio imposto dalla società almeno fino a giugno, cioè fino a quando non sono conclusi i giochi per la qualificazione in Champions. Però devo dire che trovo negativo il fatto che Donnarumma sia stato messo in quelle condizioni. E in questo mi riferisco e mi rivolgo anche allo stesso Maldini. Cioè, Maldini ha fatto della sua indipendenza da certi atteggiamenti da parte degli ultra una sorta di bandiera che gli è costata molto anche nel giorno dell'addio, in cui è stato addirittura fischiato. Ma questo tipo di atteggiamento, secondo me, è un atteggiamento da difendere anche da direttore tecnico, da dirigente nei confronti dei propri giocatori. Cioè, tu a un certo punto ti sei mantenuto una bandiera del Milan anche con atteggiamenti che non hanno mai ammiccato a un certo tipo di tifo che vuole imporre qualche cosa ai giocatori. Poi consenti che Gigio Donnarumma venga messo in quelle condizioni e che addirittura, io non ero presente quindi non lo so, arrivi alle lacrime per una situazione del genere. Mi sembra sbagliata questa situazione, che si sia determinata questa situazione. Si creano altri momenti, non prima della partita, si possono chiarire in altri modi, saranno i dirigenti evidentemente a voler chiarire se hanno intenzione di chiarire. Ma farsi dettare l'agenda dai tifosi, in particolare dagli ultra, da alcuni ultra, beh, questo mi sembra sbagliato.
Direttore, chiusura sugli altri sport, non possiamo non guardare a quella che è stata la grande notte, no, del Conegliano, che vince anche la Champions, parliamo di volley naturalmente, si gode quella che probabilmente possiamo dire con orgoglio italiano una delle più grandi a livello mondiale.
Al momento la più grande, 47 punti, decisiva su tutto. Ricordiamoci che Conegliano non perde da 2 anni, dal dicembre del 2019, sta per rompere, per infrangere anche il record dell'avversario turco che ha battuto proprio in finale di Champions, di vittorie consecutive, credo che siano 74 e Conegliano a 63. Insomma, è un percorso eccezionale con una giocatrice di 22 anni che è orgoglio, diciamo, non solo del Conegliano, ma della nostra nazionale. Quindi io dico, è veramente un fenomeno assoluto, che fa piacere in qualche modo sottolineare in questa giornata, anche il giorno dopo, però è un qualcosa da sottolineare, perché appunto l'impresa di Conegliano, che per la prima volta vince la Coppa Campioni, è un qualche cosa che resterà nella storia ed è importante, diciamo, per i nostri colori, ma anche per il piacere di poter celebrare queste campionesse.
E Paola Egonu è davvero una campionessa di primissimo livello. Io sto andando a memoria, quindi faccio proprio ammenda. Mi sembra che Conegliano sia stata famosa anche per aver dato i Natali. Esatto, ad Alessandro Del Piero. Stavo verificando perché c'avevo questa reminiscenza qua.
San Vendemiano dovrebbe essere
Conegliano Veneto, esatto, San Vendemiano proprio, però è Conegliano Veneto. Quindi insomma è lì, Del Piero, che chiusura totale che le faccio, direttore, sta studiando da allenatore, le dà un consiglio di non bruciarsi come sta facendo qualcun altro e di fare un percorso da gavetta eventualmente?
Ma io, guarda, io sono sempre perché i grandi campioni in qualche modo possano essere utili alle società di riferimento. Credo che ci sia stato uno strappo qualche anno fa, quando Del Piero andò via proprio con la dirigenza della Juve. Mi sembra che certe cose dopo tanti anni possano essere in qualche modo rimarginate, perché credo che un personaggio come Del Piero, disgiunto dalla Juventus, sia un qualche cosa che stona con la storia. Magari una mediazione da una parte e dall'altra, perché ci sono stati, secondo me, degli atteggiamenti forse sbagliati da una parte e dall'altra, potrebbe far tornare in mente un connubio, quello tra Del Piero e la Juventus, che diciamo da troppo tempo vive separato. E secondo me non è giusto neanche.
E siamo al termine del nostro editoriale del lunedì. Grazie come sempre al direttore De Paola. Ciao direttore.
Grazie a voi, un piacere. Alla prossima.